ci sediamo. Ultimo momento di questo itinerario che abbiamo intitolato Nel deserto, e questa sera ci lasciamo condurre da un brano molto suggestivo, una esperienza particolare che Mosè vive all'inizio della sua vocazione. Si tratta proprio della vocazione di Mosè, e dicevo che è molto suggestivo questo brano che adesso verrà letto. Siamo al capitolo 3 del libro dell'Esodo, i versetti, i primi sei versetti, quindi Esodo 3, 1, 6. Questo brano, dicevo, è molto suggestivo perché è proprio l'incontro con Dio, con il mistero di Dio, e per alcuni aspetti è un brano molto intimo, c'è molta intimità in questo brano. Mosè questa sera ci conduce nel deserto e ci fa rivivere la sua esperienza. Quindi adesso ascoltiamo questo brano, ripeto, libro dell'Esodo, capitolo 3, i primi sei versetti.
Dal libro dell'Esodo. Ora Mosè stava pascolando il gregge di Jetro, suo suocero, sacerdote di Madian, e condusse il bestiame oltre il deserto e arrivò al monte di Dio, l'Oreb. L'angelo del Signore gli apparve in una fiamma di fuoco in mezzo a un roveto. Egli guardò, ed ecco, il roveto ardeva nel fuoco, ma quel roveto non si consumava. Mosè pensò: «Voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo. Perché il roveto non brucia?» Il Signore vide che si era avvicinato per vedere, e Dio lo chiamò dal roveto e disse: «Mosè, Mosè!» Rispose: «Eccomi!» Riprese: «Non avvicinarti, togliti i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa». E disse: «Io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, il Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe». Mosè allora si velò il viso, perché aveva paura di guardare verso Dio.
Dicevo che è un brano molto intimo questo, perché abbiamo notato che c'è proprio l'incontro fra Dio e Mosè. Mosè ancora non conosce Dio, vede soltanto un roveto che brucia ma che non si consuma. Semplicemente vorrei rispondere a tre domande per introdurci all'adorazione di questa sera e poi fissare un segno concreto, segno visibile di questo roveto ardente. Le domande sono: qual è l'atteggiamento, il comportamento di Mosè? Che cosa fa Mosè? La seconda domanda è: qual è l'ascolto di Mosè? Che cosa ascolta? E infine, che cosa scopre? Qual è la grande scoperta di Mosè? Anzitutto, che cosa fa Mosè? La prima cosa che Mosè fa di fronte a questo segno incomprensibile, enigmatico, un po' anche strano, di un roveto che brucia ma non si consuma, la prima cosa che Mosè fa è quella di meravigliarsi. Mosè è nel deserto, pascola il gregge di suo suocero, vede un po' lontano questo roveto che brucia e gli sembra che mentre questo roveto continua a bruciarsi, di fatto non si consuma, ma rimane tale. C'è del fuoco ma non si consuma, quindi un effetto strano, particolare. Dobbiamo dire che Mosè ha quasi 80 anni in questo momento, è capace di meravigliarsi di qualche cosa, di interessarsi a qualcosa di nuovo. È bella questo atteggiamento di Mosè, ha 80 anni ma è capace ancora di stupirsi, di meravigliarsi, di interrogarsi. Siamo nella grande pianura dell'Horeb, a 1700 metri di altitudine. Certo, Mosè avrebbe potuto comportarsi in un altro modo rispetto al modo che la Bibbia ci racconta. Avrebbe potuto dire: c'è del fuoco, è pericoloso, pericoloso per il gregge. Mosè è solo con il suo gregge. Il gregge, meglio, il gregge di suo suocero. C'è del fuoco, è pericoloso per il gregge, se il fuoco si allarga potrebbe appunto colpire questo. Allora è meglio andare via, portiamo le pecore lontano. Oppure avrebbe potuto dire: ma c'è qualcosa di strano, qualcosa di... ma questo roveto che brucia non si consuma, non è razionale, ma c'è forse qualche trucco, qualche cosa, è meglio non farsi prendere in trappola, qualche magia. E invece Mosè si meraviglia, cioè si è fatto prendere da quella capacità che è tipica dei bambini di interessarsi a qualcosa di nuovo, di pensare che c'è ancora del nuovo, magari anche ingenuamente, rischiando anche, no? Un bambino quando vede il fuoco all'inizio è attratto e vorrebbe anche toccarlo. Ecco, questa ingenuità, questa semplicità del bambino è un po' tipica di Mosè, che ha 80 anni però. E Mosè si meraviglia e poi si avvicina addirittura per vedere. Il verbo vedere sarà interessante dopo, quando siamo davanti al Signore. Provate ad andare a vedere quante volte c'è questo verbo del vedere, cercare di vedere. Ma non vuole semplicemente vedere, vuole fare qualcosa di più. Non gli basta vedere qualcosa di strano, che non è troppo razionale, ecco, ma vuole guardare, vuole considerare, vuole riflettere, vuole cercare di capire, vuole cercare di comprendere. Mosè vuole capire quello che sta accadendo, vuole vedere di che si tratta. Qui noi troviamo un uomo vivo, anche se vecchio. Un uomo, potremmo dire, aperto, ma nello stesso tempo, anche se vecchio, capace di cogliere la novità. E infatti dice al versetto 3: voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo, perché il roveto non brucia. Potremmo dire che non solo è un uomo che si meraviglia, ma è anche un uomo curioso, ma nel senso bello del termine, perché la curiosità può essere qualcosa di bello, ma anche qualcosa di banale e superficiale. C'è una curiosità a seconda del tema che tu metti sul tavolo quando vuoi essere curioso. c'è una santa curiosità, conoscere, approfondire, capire, poi c'è una curiosità che non c'entra niente, è solo pura curiosità. Questa è una buona curiosità, perché Mosè è un uomo che lascia emergere le domande in se stesso. Non è più l'uomo che ha già tutto sistemato e catalogato e che ha capito tutto. E qui voi trovate la differenza tra una curiosità sana e una curiosità sbagliata. La curiosità sana è data dal fatto che uno cerca per capire, per conoscere, per approfondire. La curiosità sbagliata è invece di chi parte sapendo già tutto, ma vuole sapere un po' i fatti degli altri, ecco, fondamentalmente. Qui invece è una curiosità spirituale. È un uomo capace di farsi delle domande. La curiosità buona è questo desiderio di farsi delle domande buone. La curiosità sbagliata è la curiosità di chi non ha bisogno di domande, ma di chi vuole soltanto sapere delle cose. E infatti è un uomo capace di porsi delle domande che esigono un'attenta risposta e dice a un certo punto: io voglio rendermi conto. Ma per far questo deve lasciare il gregge, forse anche in pericolo, salire sotto il sole e avvicinarsi a questo roveto che brucia. Nelle parole "voglio avvicinarmi a vedere" lo definisce questo grande spettacolo. Voglio avvicinarmi a vedere questo grande spettacolo, perché il roveto non brucia. Vedete che è un uomo che si pone delle domande, si fa delle domande. E dunque scorgiamo l'animo di Mosè, come se Mosè dicesse: io sono un povero uomo, ormai anziano, anche un po' fallito per alcuni aspetti, però Dio può fare delle cose nuove e io voglio interessarmene, voglio capire, voglio comprendere, voglio sapere il perché. Questa è una curiosità buona. Partendo dall'episodio di Mosè, si potrebbe riflettere molto sul nostro atteggiamento di fronte al mistero di Dio. E nascono delle domande, per esempio: ma io come tratto Dio? Come lo tratto? L'ultima espressione dice che Mosè si velò il viso perché aveva paura di guardare verso Dio. Noi non siamo invitati ad avere paura di Dio, ma a guardare Dio con un certo rispetto, sì. Il rispetto viene dal mistero e qualche volta il mistero è un po' andato perduto nelle nostre comunità. È uscito qualche giorno fa, è uscita la lettera dell'arcivescovo, molto bella, se avrò modo gli scriverò, glielo dirò, molto bella, attuale, centrata sulla preghiera. Dice: bisogna vivere un anno con la preghiera. Ricorda il Cardinal Martini, di cui quest'anno, alla fine di agosto, ricorre il 10° anniversario della morte, e ricorda la prima lettera pastorale nel 1980, che si intitolava La dimensione contemplativa della vita, un'altra bellissima lettera. Noi, dice l'arcivescovo, qualche volta nelle nostre comunità si ha l'impressione che si è perso un po' il senso di Dio, del rispetto di Dio. Lo si può pensare da come uno entra in chiesa, come si comporta in chiesa, come partecipa alle celebrazioni, come prega. Se c'è questa relazione, questo mettersi in maniera non impaurita ma riverenziale davanti a Dio. Siamo davanti a Dio. E forse questo qualche volta ce lo dimentichiamo. Mosè è l'uomo posto di fronte al mistero di Dio. Poi c'è la seconda domanda. Che cosa ascolta Mosè? Cioè che cosa capisce, cosa comprende? Il versetti 4-6. Signore vide che si era avvicinato per vedere. E Dio lo chiamò dal roveto e disse: Mosè, Mosè. Mosè ascolta il suo nome. Immaginiamo Mosè quando nel deserto, davanti a un roveto ardente, strano, brucia, non si consuma, a un certo punto sente una voce e in più si sente chiamare per nome. Due volte. Mosè si accorge che c'è qualcuno che sa il suo nome, qualcuno che si interessa di lui. Lui fino a quel momento si credeva un reietto, un fallito, un abbandonato, eppure in mezzo al deserto c'è qualcuno che grida il suo nome. Si tratta di un'esperienza molto forte, che forse abbiamo fatto anche noi quando trovandoci in un luogo. Io penso che sia capitato anche a voi che vi siete trovati in un posto completamente isolato dal contesto in cui di solito ci troviamo e vi sentite chiamare. Ricordo che la prima volta che sono andato in Terra Santa, proprio nel deserto, stavo camminando con due o tre miei amici preti, a un certo punto sento, quello lì deve essere Don Sergio, mi giro, dico, ma proprio qui dovevamo trovarci? Ed è sempre un'esperienza forte, perché uno dice, toh guarda, magari qualcuno che abita nel nostro paese, nella nostra città e lo troviamo da un'altra parte. È Dio che prende l'iniziativa, sempre, è Lui che chiama. Anche Mosè sente che è giunto il momento decisivo per la sua vita e noi sorridiamo perché ha 80 anni. È il momento in cui deve essere veramente disponibile senza fare gli errori della prima volta. È pieno di paura e sta dicendo ma cosa mi sta per capitare? E qui Mosè ascolta qualcosa che forse non si aspettava. Lui che si era lanciato con tanto ardore per capire, per vedere, per essere sanamente curioso, voglio andare a vedere cosa sta accadendo, perché questo roveto brucia e non si consuma, voglio capire. A un certo punto sembra che qualcuno gli dica grazie che sei venuto, che non ti sei lasciato vincere dall'amarezza. Ma più che questo si sente dire non avvicinarti, togliti i sandali, perché il luogo dove tu stai è terra santa, terra sacra. Interessante questa presentazione di Dio, che sembra mantenere un certo distacco. In effetti, quando l'uomo si lascia trascinare dal desiderio di ricerca, crede di possedere già le cose che cerca e le possiede in qualche maniera attraverso la sua conoscenza. Ho capito. Mosè, con tutto il suo ardore, cercava di vedere questo fenomeno strano che è il roveto ardente. E Dio gli dice: levati i sandali, perché non si viene a me per incapsularmi nelle proprie idee. Non sei tu che devi integrare me nella tua sintesi personale, sono io che voglio integrare te nel mio progetto. Vuol dire: togliti i sandali, mettiti a piedi scalzi, a piedi nudi, perché questa è una terra santa e sono io che ti dirò dove devi andare e quello che devi fare. Questo è il significato del levarsi i sandali e anche di quell'avvicinarsi un po' titubante, come quando uno cammina sulle pietre senza scarpe, incerti. È proprio la disponibilità al mistero di Dio, è come camminare sulle pietre senza scarpe. Mosè dunque ascolta: non avvicinarti, togliti prima i sandali dai piedi, perché il luogo sul quale tu stai è una terra santa. Immaginate lo sconvolgimento per Mosè nel sentire queste parole. Si sarà chiesto: una terra santa, questa? Deserto? Questo deserto che è maledetto, luogo di sciacalli, di desolazione, di aridità, dove ci sono soltanto i banditi, dove la gente per bene non abita? Questo deserto dove mi credevo abbandonato, miserabile, fallito, questa è una terra santa? È questa la presenza di Dio? È questo il luogo dove Dio si rivela? Questo è ciò che ascolta Mosè. E infine, vado verso la fine, è la terza domanda: è cosa capisce Mosè? Che cosa comprende? Che cosa intuisce? Capisce a un certo punto che l'iniziativa è di Dio. Mosè a un certo punto si accorge che non è lui che cerca Dio e quindi deve andare per trovarlo in luoghi purificati e santi, ma è Dio che cerca Mosè e lo cerca là dove è, nel deserto, con tutta la povertà del deserto. E il luogo dove si trova Mosè, qualunque esso sia, fosse anche un luogo miserabile, abbandonato, senza risorse, maledetto, quella lì è terra santa. Come si fa a dire che il deserto è terra santa? Forse un giardino fiorito, forse un'oasi è terra santa, forse il monte Tabor è terra santa, forse sul monte delle Beatitudini, nella Galilea, con il mare di Tiberiade, quello lì potrebbe essere il luogo della terra santa. E invece la terra santa per noi, in fondo, siamo noi stessi. Quello che siamo, e uno dice: ma io sono la terra santa? Con il poco che sono, con quello che non riesco a fare, come faccio ad essere la terra santa? Ecco, mi pare che Mosè fa questa esperienza, ha vissuto la vera conversione, perché ha trovato Dio, ha intuito dov'era Dio e l'ha intuito in quella terra santa che è la sua vita. Noi non dobbiamo andare chissà dove per trovare Dio, lo dobbiamo trovare dentro ai nostri giorni, al luogo dove viviamo, con le persone che ci sono, senza andare troppo a sceglierle, perché è lì la terra santa. E poi Mosè ascolta queste parole: disse ancora Dio, io sono il Dio di tuo padre, il Dio di Abramo, di Isacco, il Dio di Giacobbe. Mosè ha capito a questo punto, dopo tutta questa vicenda, che Dio è diverso, Finora l'ha conosciuto come uno che ti sfrutta per un po' di tempo e poi ti abbandona, un padrone più esigente degli altri, più del faraone. Adesso comincia a capire che è un Dio di misericordia e di amore, che si occupa di lui, ultimo tra i falliti e dimenticato dal suo popolo. Mosè ha capito che non ha capito niente. In ogni caso pensava che quello fosse un Dio nuovo, diverso. Ma Dio gli dice: io sono il Dio dei tuoi padri. Se tu mi avessi capito, ti saresti accorto che io sono lo stesso Dio di Abramo, di Isacco, di Giacobbe, perché anche con essi ho agito come sto agendo con te. E noi cosa possiamo fare allora al termine di questa meditazione e di questa parola che abbiamo ascoltato? Non dobbiamo dimenticare che il nostro Dio è lo stesso Dio di tutte quelle persone che ci hanno preceduto e che ci hanno educato alla fede, il Dio dei nostri genitori che ci hanno insegnato a pregare, il Dio di tutti coloro che ci hanno preceduto nella via del Vangelo. Per quanto possiamo aver sempre ristretto a nostro uso e consumo questo Dio, c'è un momento in cui siamo finalmente chiamati a capire veramente chi è. È paradossale, ma uno può vivere tutta la vita e a un certo punto si ferma e scopre qual è il vero volto di Dio per lui o per lei. Il segno, che dicevo, è che questo roveto ardente è in fondo l'Eucaristia, che adesso viene esposta. E perché se ci pensiamo, anche quando noi facciamo l'adorazione, noi siamo un po' così. E siamo tentati di dire: com'è che questo roveto brucia e non si consuma? Va vissuta così l'Eucaristia, l'avvicinarsi con timore, tremore, stupore a qualcosa di grande ma mai del tutto conosciuta. Io penso che tutti noi siamo convinti che non riusciremo mai a conoscere Dio definitivamente. Se ci fosse uno che mi dicesse: ah, io di Dio so tutto, lo conosco benissimo, a me farebbe un po' paura, perché Dio alla fine sembra quasi essere l'inconoscibile, e Dio ogni giorno si rivela per un pezzettino, ma la tentazione è che se tu prendi un pezzettino in più dici: ah, io so tutto. E invece non è così. Non basterà tutta la vita per conoscere Dio. Però, proprio perché non lo si conosce, ci sarà sempre il desiderio di conoscerlo, sempre di più. Ci si accosta all'Eucaristia, alla messa, all'adorazione, come Mosè si è accostato a questo roveto ardente. A tratti curiosi, desiderosi di vedere, ma mai, mai capaci di capire tutto e di comprendere tutto. Per cui se ci rimane anche un po' di timidezza davanti a Dio, non è una cosa sbagliata. Non la paura, però un po' di timidezza che sa di rispetto, che sa di capacità di capire che Dio è un mistero, cioè qualcosa di più grande di noi, e che forse ogni giorno, qualcosina capiamo, qualcosina però, non tutto. Ora viene esposta l'Eucaristia, è proprio questo roveto ardente in cui noi possiamo stare davanti a Dio e possiamo metterci nei panni di Mosè e chiederci appunto cosa devo fare io, che cosa devo ascoltare, quale parola mi è stata data per essere ascoltata, e alla fine anche aggiungere: ma io cosa posso comprendere in questa terra santa che è la mia vita, anche se povera e ricca di fallimenti?